Bentornati a una nuova puntata degli Archivi del Noir. Io, Giorgio Cosetti e Marina Fabbri, direttori del Noir in Festival, ripercorriamo con voi i film, i romanzi e i personaggi più iconici del genere. Buon ascolto!
Nell'estate del 1992, il Noir in Festival a Viareggio, Quentin Tarantino è ospite d'onore per il film che avevamo visto poco prima al Festival di Cannes in una proiezione notturna e ci aveva entusiasmato da morire. Si tratta di Reservoir Dogs, le Iene. Nello stesso festival noi avevamo come presidente della giuria Jules Dassin e non posso immaginare che cosa si possono aver detto tutti e due, Quentin e Jules, parlando quando si sono incontrati a Viareggio. Durififi, il film francese che Jules Dassin girò nel 1955, divenne un modello per tutti i film successivi incentrati sulle rapine e rapinatori. Tra di loro ci fu anche The Killing, rapina a mano armata, di Stanley Kubrick del 1956. E questo film fu a sua volta l'ispirazione e il modello che usò Quentin Tarantino per 36 anni dopo realizzare il suo primo film, appunto, il folgorante Reservoir Dogs, Le Iene. In realtà molte delle scene di Le Iene sono state associate a quelle del regista cinese Ringo Lam, City on Fire. Ci sono in effetti molte analogie, però insomma dentro il film sappiamo appunto il debole di Quentin Tarantino per il cinema asiatico. Dentro il film ci sono moltissimi classici anche del cinema noir. Non ultimo anche l'Italia, perché non a caso Cani da rapina è il titolo di un film di Mario Bava che sicuramente avrà ispirato il titolo, se non altro anche lo stile generale. Tarantino aveva anche un altro mito, e si trovano degli echi anche di questo mito nel film Le Iene, cioè Sergio Leone. Si leggono dei rimandi al buono, il brutto e il cattivo, anche se non esiste nel cinema di Tarantino e non esiste in questo film l'enfasi e la grandezza del duello leoniano, insomma, con il finale invece di Le Iene molto cinico e molto sporco. Tarantino aveva intenzione di girare questo film in pellicola con una 16 mm con un budget di $30,000 e poi Harvey Keitel, che venne arruolato in uno dei, appunto, dei titoli, dei ruoli insomma del titolo, viene a conoscenza casualmente della sceneggiatura, se ne innamora e quindi il budget della produzione lievita cospicuamente, non tanto però da permettere delle grandi dispendi. Per esempio molti degli abiti e anche degli accessori si narra che fossero forniti direttamente dagli attori, mentre le famose divise nere delle Iene, dei partecipanti a questa rapina, venivano sì certamente ispirati dal film probabilmente dei Blues Brothers, ma vennero disegnati da Agnès D, la famosa stilista dell'epoca e ancora oggi. E la trama di questo film, che insomma è diventato subito dopo la sua distribuzione, che non ebbe un grande successo commerciale, ma insomma col tempo è diventato un film di assoluto culto, ancora oggi una fama che perdura in tutto il mondo, e insieme è molto semplice e complicata, perché è la storia di una rapina andata male, del conflitto che scaturisce di conseguenza tra i membri della banda. Non è narrata linearmente, questa è la prima novità, diciamo, che introduce Tarantino, riprendendola certo da altri film, come appunto la non linearità della successione delle così visioni della stessa storia introdotte da Akira Kurosawa nei Sette Samurai. Ma se c'è una linearità è quella sicuramente del luogo, perché al contrasto del dinamismo temporale, perché si salta appunto da un momento a un altro a seconda di chi sta raccontando la storia, si contrasta con l'unicità del luogo, cioè tutto si svolge dopo la rapina andata male, che noi non vediamo, si svolge in questo magazzino dove si rifugiano i banditi malconci per sfuggire alla polizia che li sta inseguendo. La capacità di Tarantino di creare e plasmare i personaggi si sposa con un'accurata scelta del cast e con delle interpretazioni che sono diventate mitiche. Naturalmente, come dicevo prima, in Le Iene spicca su tutti Harvey Keitel, che già all'apice della carriera veniva da Scorsese, ovviamente. E poi troviamo Tim Roth, che interpreta Mr. Orange, Steve Buscemi, che fa Mr. Pink, che non voleva assolutamente che, almeno nel film, si vede che diciamo sbofonchia per questa attribuzione del colore, e soprattutto Michael Madsen, Mr. Blonde, che diventerà un attore feticcio di Tarantino. Qui perfetto nella parte del criminale folle. Altri interpreti sono Chris Penn, Eddie Bello, Cabot, e lo stesso Quentin Tarantino come Mr. Brown, che poi viene ucciso, e infine lo scrittore americano Edward Bunker nel ruolo di Mr. Blue. Questo è molto particolare, noto per essere stato un criminale e aver trascorso, veramente un criminale, e aver trascorso gran parte della sua vita in prigione, dove, imparando a scrivere, poi divenne uno scrittore famoso. Era uno degli autori preferiti di Tarantino ed ha scritto bellissimi romanzi diventati bestseller, pubblicati anche in Italia, come, ne cito solo due, Cane mangia cane e Come una bestia feroce. Eddie Bunker, insieme anche a Chris Penn, furono entrambi ospiti di Noir in Festival con Maier, uno nel 2001 come giurato e anche come giurato prima di lui nel 98, Chris Penn. La critica ha rilevato in questo film un assoluto primato di innovazione rispetto alla capacità di contenere sia la tradizione del noir che anche di rinnovarla completamente. Sono degli interpreti perfetti, la direzione degli attori è perfetta, i dialoghi sono scritti con un senso della dinamicità e dell'ironia che caratterizzeranno poi tutti i dialoghi dei film di Quentin Tarantino, e soprattutto si nota anche il grande amore per il teatro. Infatti non a caso molti dei film, insomma, di Quentin, in questo si vede molto precisamente, si parla di amore per il melodramma elisabettiano addirittura, con appunto la fissità, insomma, delle situazioni e l'importanza data ai dialoghi e alle relazioni dei personaggi. Naturalmente il tutto condito, come nella più viva tradizione appunto del teatro elisabettiano dell'epoca, in una quantità di sangue veramente notevole, cosa che oggi forse ci fa sorridere, ma all'epoca, quando il film venne proiettato sia nei festival che lo diedero in anteprima, a cominciare dal Sundance e poi da Cannes e poi anche dal nostro Noir in Festival, sia nella distribuzione in sala, venne salutato con delle grandi critiche di esasperazione della violenza. Addirittura ci furono casi di abbandono della sala durante la proiezione. Riteneva impossibile, insostenibile la violenza grafica che Tarantino metteva in scena, che sarebbe stata poi la cifra, ecco, di tutto il suo cinema a venire. La questione della insopportabilità della violenza che ho citato prima fa di questo film il primo, ecco, di una cifra, il primo che offre al pubblico questa che sarà una cifra del cinema di Tarantino. La questione fu talmente forte, preponderante che un critico del New York Daily News, Jamie Bernard, scrisse del film quando uscì, che non pensava che il pubblico fosse pronto per questo genere di film. Il pubblico non sapeva cosa fare con le iene. Fu come quando venne proiettato il primo film muto, in cui la gente, non appena vedeva il treno, non appena vide il treno arrivare verso di sé, verso appunto la cinepresa e quindi il pubblico, cominciò a urlare e ad uscire a frotte dalla sala di proiezione. La stessa cosa era successa, diciamo, per la proiezione, durante la proiezione del film, soprattutto nella scena clou della famosa tortura appunto di Michael Madsen, rapinatore impazzito e folle che tortura il poliziotto che viene catturato. Ecco, questa scena particolarmente sanguinolenta fece addirittura scappare la gente dal cinema e diciamo che il paragone con il primo film, con il treno che arriva alla stazione dei fratelli Lumière, è molto calzante. In questo senso le Iene, The War Dogs, costituiscono veramente l'inizio di un'epoca nuova per il cinema che racconta la violenza contemporanea.